Radio Tor trasmette emozioni allo stato puro.
Buon giovedì sera. È un giovedì sera particolare, lo so, diciamo che noi abbiamo il sorriso, come dice, sulle labbra, ma c'è il cuore, nel cuore insomma c'è un, diciamo, c'è un po' di tristezza, vero Annalisa?
Esatto, Pietro.
C'è un po' di tristezza perché non c'è più con noi fisicamente, però questo lo dobbiamo ribadire, perché sono che io credo un po' non alla spiritualità, credo
anch'io. Anche queste energie nell'anima che prosegue,
che ci circonda, queste energie che ci circonda, e come si vuol dire, questa energia buona di Domenico Mancusi, direttore di Radio Tor Italia, che purtroppo non c'è più, è qui con noi. Però prima di iniziare il nostro programma del giovedì sera è giusto, ma non è un ricordare Domenico, perché Domenico, se siamo qui, è proprio per questo motivo, per sua volontà, no? Lui vuole che la musica non venga imbavagliata, che vada avanti, che si propaghi, no?
Esatto, Pietro.
Quindi che è veramente un messaggio universale, la musica è poi veramente qualcosa di molto salutare, per il cuore, per l'animo e per la mente. Quindi l'unica cosa da dire rispetto a Domenico, al di là del grazie per tutto quello che ha fatto, è quello che continuerà a fare, perché comunque lo farà attraverso noi, no? Attraverso tutti coloro che collaborano e collaboreranno ancora con Radio Tor Italia, la cosa più importante è che lui ha veramente messo questa passione al primo posto nella sua vita, veramente, ha messo al primo posto nella sua vita e veramente dedicava, guarda, sembra, lo so che sembra incredibile, ma lui dedicava veramente le sue 24 ore,
era
diciamo
la sua
che
vita,
23 ore erano dedicate alla radio.
Ed è riuscito a costruire tanto e quindi che dire, con questo team di lavoro straordinario.
Sì, non solo nel coordinare, ma lui faceva anche dei programmi radiofonici, non è che coordinava solo i collaboratori.
Lui,
e quindi veramente il nostro abbraccio più forte va proprio alla sua grande, anima.
Esatto,
sua grande,
lo abbracciamo virtualmente.
Assolutamente. E noi proprio riprendendola questa energia, questa energia buona di Domenico Mancusi, noi adesso partiamo con il primo ospite di questo giovedì sera.
Pietro, ti abbiamo.
Diciamo grazie anche a lui, perché anche lui, vedi, è immerso, no?
Certo.
In questo mondo pieno di energia. Lui è un artista veramente non solo di esperienza, ma un artista di grande talento vocale, ma allo stesso tempo anche di emozione.
Esatto.
Ossia
Mauro Mazzè.
Ciao Mauro.
Ciao Mauro, benvenuto.
Ciao ragazzi, vi ringrazio tantissimo di avermi ospitato nella vostra bellissima trasmissione. Allora io vorrei fare, diciamo, un saluto a Domenico per le sentite condoglianze a voi e a tutto lo staff, ma anche ai familiari. E naturalmente eccomi qui pronto per fare due chiacchiere insieme a voi.
Grazie, grazie mille, grazie. Mauro.
Allora io direi, Mauro, partiamo proprio da un aspetto che almeno io ritengo che sia importante, no? Per quanto riguarda il tuo approccio all'arte, alla cultura, alla musica, ossia il fatto che di avere comunque qualcuno che non dico che sia d'esempio, ma che ti possa trasmettere dei buoni messaggi, come abbiamo detto adesso di Domenico, no? Delle buone sensazioni per poter poi realizzare un grande sogno come quello che stai cercando di realizzare tu.
Beh, sinceramente io devo ringraziare innanzitutto i miei genitori, perché da piccolo mi facevano ascoltare tantissima musica, in particolar modo quella musica degli anni 70, quindi dei gruppi di quell'epoca, e in particolare un artista innovativo quale Lucio Battisti.
Ed era innovativo.
E quanto?
Molto.
E Mauro, insomma, ce lo ricordi molto, ma molto bene, caro Mauro, insomma, perché davvero poi nelle tue esibizioni con la tua musica ricordi tanto Lucio Battisti. Ecco, perché Lucio Battisti e non so, Lucio Dalla, per esempio, Mauro?
Perché c'è un aneddoto da raccontare. Io quando ero piccolino ero un pochino ribelle. Allora mia madre, per farmi stare calmo e zitto, mi metteva i classici 45 giri nel giradischi, non so se ve lo ricordate. Quindi mi portava in giro con la macchina, con una 500, mi ricordo ancora di colore rosso, andavamo al mare, io facevo la commedia dentro la macchina, non vi dico, la povera mamma, no, non riusciva a guidare, alla fine si fermava, e mi metteva seduto sul cofano della macchina, mi metteva questo giradischi per farmi stare calmo. Io stavo calmo solamente in una canzone particolare,
sì,
Lucio Battisti, che mi ritorna in mente.
Incredibile.
E allora lì entrava in un'altra atmosfera, in un altro mondo, e proprio rimanevo estasiato e mi stavo fermo.
però, beh, insomma, uno dei più grandi pezzi, tra l'altro, di Lucio, eh?
Mauro, ma adesso, pensando a te, a parte che la voce, guarda, io sento, proprio, sento la voce di
è vero, Battisti, impressionante, cioè, anche parlando.
Ma adesso facciamo un viaggio da ipotetico, no? Mi viene in mente proprio, ecco, mi ritorna in mente quel viaggio a cavallo con Mogol, no? Battisti Mogol. Facciamo finta che in questo viaggio ci sia anche tu a cavallo. Ecco, ma che cosa avresti voluto chiedere a Lucio Battisti, che forse una domanda che ancora oggi te la ripeti, no? Tra te e te.
Ma avrei voluto chiedergli tante cose, soprattutto nella musica, perché lui, come voi ben sapete, è stato un innovatore della nostra musica italiana. Quindi, per quanto riguarda come usava certi tipi di arrangiamenti, come li studiava, come li trasformava poi in studio, e quindi come riusciva a dare quell'impronta a quelle canzoni che sono rimaste oggi nelle nostre menti. Sono passati 40-50 anni, ma queste canzoni vivono ancora e sono famosissime e le cantano tutti.
È proprio vero, restano nella storia e sono quelle cose intramontabili, vero Mauro? Ecco, a proposito del brano che hai citato poco fa, mi ritorno in mente, ecco, è stata, diciamo, la prima canzone che hai ascoltato e la prima con la quale poi sei andato proprio in televisione, perché l'hai cantata lì e da lì, insomma, è partito un po' tutto. Che emozione è stata, ecco, proprio trovarti poi di fronte ad uno schermo televisivo e raggiungere con tanto pubblico, ecco.
Sì, è stata una grandissima emozione ed è stato anche un mio sogno, perché io sognavo appunto di cantare proprio questa canzone lì un giorno in televisione e ci sono riuscito. È stata tutta una cosa, secondo me, qualcosa che si è concatenato, perché io ho fatto 3-4 provini prima di arrivare lì a Canale 5, quali uno a Napoli, due a Roma e uno a Milano. Mi volevano far cantare, io avevo fatto ascoltare 3-4 brani di Lucio e loro, ascoltando la mia versione, la mia interpretazione per quanto riguarda le canzoni di Lucio Battisti, mi ricordo che avevo portato Anna, la canzone del sole, Mi ritorno in mente e I giardini di marzo. E loro, guarda caso, è stata scelta da loro, dai direttori artistici poi di quella trasmissione, è stata scelta proprio Mi ritorno in mente. Per me è stata una grande emozione poi sapere che dovevo cantare questa canzone.
Ma il fatto di avere, vedi, questo timbro vocale uguale a quello di Lucio Battisti, tu pensi che sia sempre per te un valore aggiunto, o qualche volta ti ha messo un po' dei freni alla la tua carriera, alla tua autenticità, no?
Ma io sinceramente ho questo timbro di voce che in alcuni registi musicali di tonalità può diciamo incannare la mente e anche l'orecchio dell'ascoltatore, perché sembra poi addirittura qualche volta proprio sembra Lucio Battisti, però giustamente io ho anche una mia un modo di cantare, di fare musica, anche accostandomi alla musica di Lucio Battisti e quindi diciamo al suo grande valore, anch'io diciamo ho proseguito in quella strada, magari facendo un arrangiamento un pochettino più moderno, un pochino più mio, non voglio dire adesso migliore o peggiore, però una cosa mia, ecco, questo è importante.
Bello, diventi poi originale, no? Dai, certo, quell'impronta certo tua necessaria, Mauro. E Mauro, tu hai vinto, ecco, diciamo, il programma TV di Mike Buongiorno Momenti di Gloria, quello è stato un po', come dire, l'apripista, no? della tua carriera, e poi hai anche viaggiato tantissimo, sei stato in Canada, in Belgio, in Svizzera, insomma, in Cina. Ecco, ci interessa sapere proprio la reazione del pubblico proprio a anche all'approccio a questo artista Lucio Battisti, ecco, quanto conoscono della storia di Lucio e quale reazione hanno avuto, quale paese magari ha reagito in maniera più emozionata, come dire.
Allora, per quanto riguarda le canzoni di Lucio Battisti, sono stato in Belgio e in Svizzera, vabbè in Italia non lo diciamo perché lo conoscono tutti, e in Canada ci stavano gli emigrati, quindi varie generazioni che conoscevano la musica di Lucio perché gli è stata tramandata poi dai loro genitori. In Cina però mi sono accorto che la canzone che piaceva di più di Lucio era, è stata Il mio canto libero, perché ritmando, piano piano con le mani, battevano, capisci? Tutti quanti battevano le mani a questa canzone qui.
Bene. Interessante però, eh?
Anche non conoscendo le parole, però venivano dietro.
Portavano almeno il ritmo.
Sì.
Senti, mi parli un attimo del brano Sai, perché lì c'è anche, no, c'è quasi, c'è un po' di indie, no? In questo brano. È vero?
Sì, il brano nuovo?
Il brano di singolo Sai, sì. Che un po' c'è.
Sai. Sì. Diciamo, sì, è un brano originale, un brano che ho scritto durante un periodo, chiamiamolo così, tra virgolette, di innamoramento, sai, come tutti i ragazzi e ragazze che si innamorano, a me è venuta in mente un po' questa canzone qui, piano piano poi è venuta fuori con degli arrangiamenti particolari, tutte diciamo suonate dal vero, con strumenti veri, e questo è molto importante. Ecco, un'altra particolarità delle mie canzoni, che io uso quasi per niente vari computer eccetera per fare musica, ma uso dei musicisti veri che suonano veramente, che suonano gli strumenti veri.
Un approccio artigianale.
È un approccio artigianale, esatto. Sì. E quindi restando anche proprio in tema di musicisti, Mauro, e di collaborazioni, quanto è importante trovare le persone giuste sulla strada giusta al momento giusto, come nel tuo caso, insomma, il produttore Bruno Tavarnese, oppure Tavernese, oppure il tuo fedele chitarrista Fabio Rutolo, ecco, senza aver conosciuto queste persone che poi, come dire, ti hanno anche aiutato a dare il meglio di te, ecco, pensi che sarebbe stato più complicato?
Sì, certo, più complicato perché devi avere anche chi ti guida, sia musicalmente, ma anche a livello anche manageriale, qualcuno che ti segue, qualcuno che ti dà dei consigli, e naturalmente poi puoi andare avanti, sempre per il meglio, ecco.
Senti, facendo finta di fare un viaggio nel passato, no? Adesso io pensando a Lucio Battisti immagino il famoso duetto con Mina. Ma tu lo riconfermeresti questo duetto con Mina, oppure sceglieresti un'altra artista?
No, io lo confermerei a vita.
Sottoscriviamo, Mauro.
Diciamo che tu avresti ancora la possibilità di fare un altro duetto con Mino, che certo. Mino è vivente, potrebbe sempre succedere, insomma,
esatto, magari a distanza, perché la cara Mina purtroppo non si fa vedere, però la sua voce può essere sempre ancora presente,
è una bellissima cosa, insomma, magari,
esatto. Senti, hai anche magari. Magari, però mai dire mai, insomma, l'andremo a cercare, Mina, va bene? E senti, ma hai anche interpretato il ruolo di Lucio Battisti, volevo ricordarlo, uh-huh, nella fiction L'Uomo di Marzo. Ecco, com'è stata questa interessante esperienza proprio entrando nei panni di Lucio, insomma, in questa fiction?
Sì, c'è stata questo cortometraggio, questa fiction, dove è stata girata un po' in diversi luoghi, parlava appunto di un'interpretazione di Lucio Battisti per quanto riguarda l'ispirazione, per quanto riguarda una cosa astratta, non diciamo come vita, come canzone o storia delle canzoni, ma come una cosa intima. E quindi questa poi è uscita in un DVD che la Feltrinelli ha messo a disposizione nei suoi store.
Beh, interessantissimo. Senti, all'inizio ho parlato tanto di energie, no? Quindi di energie buone e cattive che ci circondano. Ecco, tu cosa fai per difenderti da quelle negative, Mauro?
Ma sinceramente io mi piace molto passeggiare e guardare, osservare il mondo. E questo oltre che mi rilassa, ma mi aiuta anche poi nel mio subconscio a scrivere e a pensare e anche a sognare, quindi anche a viaggiare con la mente, questa fa molto bene, quindi ti dà un'energia per andare avanti, per essere più forte e perché no, anche per scrivere nuove cose.
Benissimo. Beh, tema viaggio ci importa particolarmente, caro Mauro, perché davvero viaggiare con la testa probabilmente è più bello che viaggiare fisicamente, perché puoi andare ovunque. Ecco. Rispetto invece ai tui brani, ecco, ne cito alcuni, insomma, sono diversi: Limoni, Fiorile, Amica di scuola, Dove sei, Le notti senza storia. Ecco, qual è quello a cui tu sei particolarmente legato? Perché c'è magari un motivo proprio dietro particolare, no?
Ma io sono legato sinceramente a tutti quanti, perché come se fossero dei miei bambini. E poi devo dare una notizia, che domani giovedì 5 maggio uscirà il nuovo album.
Quindi oggi, oggi giovedì.
Stanotte a mezzanotte, la mezzanotte 1, uscirà il nuovo album, che è distribuito su tutte le piattaforme di streaming, quindi Apple Music, Spotify, eccetera, eccetera, YouTube, eccetera. Il nuovo album che si intitola Tracce, 10 nuove canzoni.
Questa è una notizia.
Incrociamo le dita, anzi, una bellissima, il fatto che tu vedi sia quasi qui a presentarlo, insomma.
Ecco, ci fa onore, Mauro.
Grazie, prima, onore mio, grazie tante a voi che mi date questa possibilità.
No, grazie a te, assolutamente. Senti, prima di farti un'ultima domanda, e quindi puoi ascoltare, hai ragione tu, quindi la tua musica, e fare una dedica. Volevo dirti una cosa rispetto al quando tu vai a cantare, cioè a livello di emozioni, no? Ecco, come fai a gestirla, quell'emozione di quel momento, quando vai a interpretare canzoni che poi non ti fanno fare questo viaggio interiore, eccetera? Cioè, nel senso che sei uno che quando è lì e canta si isola veramente da tutto e da tutti ed è concentrato pienamente su quella canzone, o ecco, si fa distrarre da altro?
Allora, prima di salire sul palco, anche un giorno prima, io sono talmente emozionato che non dormo. Poi quando i primi, diciamo, 10 minuti prima di salire sul palco, veramente l'emozione, l'adrenalina a mille, e quando inizio la prima canzone è veramente difficile per me, perché mi prende l'emozione fortissima, tant'è vero che non so se uno ci fa caso, ma quando canto la prima canzone, che di solito è Pensieri e parole di Lucio Battisti, la prima canzone dei concerti, la mano che tiene il microfono comincia a tremare.
Quell'emozione comunque positiva, Mauro, vero? Perché sì, insomma, se manca quella, poi diciamo che insomma non la si riesce neanche a veicolare, poi fondamentalmente. Ma senti, Mauro, ma quante notti insonne ti è capitato di passare per comporre? Ecco, io immagino il compositore che anche di notte magari ha quell'incendio nella testa e deve prendere subito qualcosa per scrivere.
Allora, sicuramente più di 600 notti, perché sono i concerti che ho fatto finora.
Caspiterina, diciamo poco.
Però, a conferma, insomma, che si ha bisogno di questo contatto diretto e stretto col pubblico, no?
Sì, il contatto col pubblico per un artista è indispensabile.
Sì, perché è la necessità. Diventa veramente una linfa vitale. Ma allora, io l'ho preannunciato, ma in effetti è stata scelta insieme. La canzone Hai ragione tu, io voglio sapere logicamente se c'è qualche curiosità come per le altre canzoni rispetto a Hai ragione tu, se vuoi aggiungere qualcosa, non perché la devi presentare, insomma, come i bei libri, le belle canzoni non vanno presentate, e poi a chi la vogliamo dedicare Hai ragione tu questa sera, per salutarti e per abbracciarti.
Sì, io la voglio dedicare a tutti quelli che dicono che hanno sempre ragione, allora io alla fine gli dico: vabbè, hai ragione tu.
Che meglio. Anzi, sentivo proprio...
È un modo molto elegante per non dire altro.
Esatto, bravo. Infatti leggevo un'intervista di Kenny Reeves che diceva proprio questo: cioè, ultimamente mi sono stancato di dover stare appresso a ciò che dice la gente, sai che dico, hai ragione tu, fatti, fai quello che desideri, io me ne lavo le mani.
Bene.
E c'è qualche cosa che vuoi aggiungere rispetto al flusso creativo di Hai ragione tu?
Tu hai ragione, no, non voglio aggiungere nulla, è una canzone, diciamo, quasi allegra, perché parla appunto di questa storia da due ragazzi, alla fine quello, il ragazzo dice, vabbè, dici tutto tu, fai tutto tu, hai ragione tu, e fai tu, vabbè.
non c'è molto altro da aggiungere per l'appunto, vero?
Finiamola qui, non mi interessa più niente, finiamola qui, hai ragione tu, ciao ciao.
È vero, non c'è altro da aggiungere.
Non c'è altro da aggiungere.
Allora, Mauro, grazie, adesso ci ascoltiamo, quindi hai ragione tu e alla prossima, è veramente un abbraccio forte.
Un abbraccio, Mauro.
Un abbraccio a te, Annalisa, Pietro, un abbraccio a tutti gli ascoltatori. Ciao da Mauro Mazzè.
Un abbraccio, Mauro Mazzè, ciao ciao.
Radio Tor è sempre con te, unica, magica, ritmica.
Eccoci, siamo tornati dopo aver ascoltato Hai ragione tu.
Esatto, ho ragione io, davvero?
Hai sempre ragione tu. Ma
le donne hanno sempre ragione.
Infatti, lo stavo per dire.
Scommetto quante radioascoltatrici stanno dicendo, ma sì, è proprio così.
È così, devo ammettere.
È una legge universale.
È la legge universale.
E infatti andiamo da una donna che sicuramente ha ragione.
È una donna molto determinata.
Esatto.
Determinata, perché veramente quando canta, ecco, ci mette forse qualcosa in più che ci mettono le donne.
Bravissimo Pietro, hai capito perfettamente quel valore.
Lei, quindi, cantautrice, compositrice e quindi non solo.
Esatto.
Manuela Pellegatta, quindi, ma oramai è Pellegatta.
È Pellegatta, esatto, nome d'arte. Ciao Manuela, benvenuta.
Ciao a tutti, ciao, grazie.
Grazie a te.
Allora Manuela, partiamo subito da un déjà vu rispetto alla tua vita, cioè da piccolina, no? Quando ti sei avvicinata alla musica, no? Hai cominciato a prendere lezioni di pianoforte, flauto traverso, eccetera. Ecco.
Mentre ti sentono con le Barbie.
quelle lezioni di pianoforte e flauto traverso, ma che ne so, che sei andata a fare pattinaggio. Oggi saresti qui a parlare di musica con noi?
Ah, il fatto è che la cosa bella è che poi andavo, cioè, tra le passioni c'erano ai tempi anche i pattini inline, e quindi un po' tutto un mix degli anni 90 mi ha influenzato in quel periodo. La musica mi ha dato, quando ero piccolina, mi ha dato tantissimo, perché sennò facevo troppi casini, quindi è meglio che mi sono messa a suonare quando ai tempi ero sedicenne, perché sennò davvero ricombinavo i guai. La musica mi ha salvato in un certo punto di vista in quel periodo là.
Ah, ha salvato te o ha salvato le persone vicino a te?
Ha salvato me e ha salvato dopo, quando ho imparato a suonare, altrimenti si andavano, mi ha aiutato probabilmente anche le persone, i passanti che mi sentivano suonare. Per un periodo ho fatto anche un po' la basker, quindi la gente mi fermava dicendo grazie, mi hai salvato la giornata, io va bene, sono contenta. È stata, cioè, la musica ti coinvolge in modo strano, però il mio è un percorso che è ancora un libro aperto, l'ho aperto quando ero piccola, così per curiosità, e tuttora sto sfogliando tutte queste parti, tutto quello che mi sta proponendo la musica, gioie, delizia e croce delizia, come si dice.
Perché poi, insomma, Manuela, tu hai conseguito la laurea in giurisprudenza, però poi questa passione per la musica, insomma, non passava assolutamente, ed è diventata una vera professione, ed hai partecipato a diversi festival importanti, l'MTV Music Week, Brianza Open Jazz Festival, eccetera. Ecco, ma ad oggi, vivere di sola musica, Manuela, sinceramente, è possibile?
È una bella domanda, nel senso che è possibile se si è testardi, se si è duri, recidivi, anche fare errori e comunque andare avanti, sapendo che magari puoi sbagliare, puoi incappare, però diciamo che tuttora ho trovato un mio equilibrio, insomma, dopo io sono attualmente mamma e quindi ho dovuto fare delle scelte molto radicali. La musica fa parte sempre della mia vita, del mio percorso, cioè io proprio mi sento tatuata addosso l'idea di essere una musicante, una cantatrice, però in questo periodo, anche poi dopo il lockdown, ho dovuto affrontare un po' delle scelte, no? E quindi i miei progetti musicali li mando avanti come artista, come cantautrice, e ho trovato anche un po' un'altra direzione, diciamo, un po' anche per procacciarmi dei lavori. E sì, ho tirato fuori dal cassetto la mia laurea e diciamo che sto cercando di trovare un equilibrio fra la musicista e la giurista, diciamo, quindi sto cercando un equilibrio tra queste due realtà, che del resto fanno parte di me, un po' da una parte e un po' dall'altra, un po' nel mezzo.
Ma se domani ti chiedessero una canzone, De André e Luigi Tenco, per chi la scriveresti, per De André o per Luigi Tenco?
Allora, per come ho vissuto io, mangiando le cassettine di Fabrizio De André, sicuramente Fabrizio De André, Luigi Tenco l'ho conosciuto dopo, molto dopo, cioè nel mio percorso musicale, e io sono cresciuta invece con Fabrizio De André, con le cassettine del Mangianastri, andando appunto in pattini nel cortile, ascoltando queste canzoni che imparavo a memoria, e magari non sapevo neanche al tempo il senso, però poi col tempo Anime Salve e tutte le storie, l'impiegato che ha realizzato Fabrizio De André, l'ho sentita addosso, e anzi le ho vissute con la mia immaginazione, ecco. Per me una canzone di Fabrizio De André è un quadro ben preciso. Quindi Fabrizio De André, la risposta è Fabrizio De André.
L'avevamo capito.
Ecco, ci uniremo anche noi a questo coro, assolutamente. Senti, Manuela, tu sei stata anche finalista, tra i finalisti nel 2018 di Aria Sanremo Giovani. E ecco, che sensazione hai provato, che emozione hai provato nello stare lì a Sanremo?
Prima di tutto ho trovato tanti come me, tantissimi come me, che hanno la stessa speranza, voglia, sogno, desiderio, quindi questa è la prima realtà, proprio trovare tanta gente come te.
Sì.
Cioè, come quando sei in classe, quando sei a scuola, quando sei a scuola che sei gli unici ad avere quella cosa, e lì eravamo tutti, cioè tutta una classe, tutta una, tanti artisti, quindi che la pensavamo allo stesso modo, e quindi già questo mi era appagante. L'idea di andare un po' più in là delle aspettative per me è stata una grande soddisfazione, e la cosa bella, ribadisco, aver conosciuto magari delle persone che mi hanno anche dato dei consigli, cantare le canzoni durante le audizioni comunque ti mette davanti anche proprio il tuo essere, come ti poni, no? Magari calchi molti palchetti o quando baschi alla strada, però poi ti trovi davanti a questi tipi di audizioni, devi staccare il cervello con tutto e devi cantare come senti e trasmettere qualche cosa, insomma. Quindi è stato molto emozionante, e la cosa bella è che sono tornata con tante persone che tuttora ci sentiamo. Tuttora ci sentiamo, e anzi, se posso fare un breve cenno, nel 2020, quando prima del lockdown, a febbraio, ero lì anche con tutte le cantautrici, che poi adesso tuttora ci sentiamo, abbiamo creato un progetto molto bello che si chiama Unisona Collettiva, e prima del lockdown ci siamo viste tutte quante a Sanremo, perché chi aveva un'intervista, chi faceva una suonata al Club Tenco, tutti avevamo qualcosa da dire, da fare, da promuovere, anche all'Attico di Michele Molina. E è arrivato il lockdown a febbraio, proprio a fine febbraio e primi di marzo, e poi da lì ci siamo sentite online con l'idea di fare un po' di canzoni insieme, e tuttora andiamo in giro a fare concerti insieme.
Che bella questa cosa, insomma, è il valore della collaborazione che a te piace tanto, Manuele, che poi vedi, fa venire dei frutti bellissimi, no? Sapersi confrontare proprio.
Sì, a nomi tipo Sara Romano, Agnese Valle, Giulia Mei, Eleonora Becchi, insomma, Elena Stanchi, insomma, tutte cantautrici italiane che comunque tuttora, insomma, stanno percorrendo la mia stessa strada, con musiche diverse, però la strada la percorriamo insieme, insomma. Questa è una cosa bellissima.
Ma per una come te che è arrivata in semifinale al premio Pierangelo Bertoli, cioè la strada giusta nello scrivere le tue canzoni, e quindi nel proporle anche davanti al proprio pubblico, è a muso duro proprio, cioè...
A muso duro, e cantare le canzoni per la strada e affronterà la vita a muso duro. Appunto, spostandomi da Milano a Modena, ho preso l'accento bene, ho preso bene l'accento modenese, come si sente, e ho partecipato a questo concorso, che ho conosciuto Alberto Bertoli, il figlio. E che poi mi ha fatto i complimenti, ci sentiamo, per me è stato emozionante quel percorso, ho preparato una canzone che ancora dovrà uscire nel prossimo album, che si chiama Tarantiran, ed è un brano tratto da un libro, la trilogia della città di Kappa di Agatha Christie, ed è un brano molto toccante, un po' tosto rispetto a tutto il mio mood molto allegro, e proprio perché è tratto da questo libro, che credo sia molto attuale. Quando l'ho scritto questo brano non c'era ancora la questione della guerra in... ecco, e quindi però, cioè, ascoltando adesso questo brano, e poi adesso poi lo sentirete fra qualche mese tutti voi, mi rendo conto che vivere quelle vite di confine, questa canzone parla appunto di storie di bimbi che avevano affrontato un'invasione bellica e quindi insomma è una cosa un po' tosta, l'ho scritta ascoltando, insomma mi è venuto un gruppone insomma per questa canzone.
Ecco, adesso ti vado a scegliere un artista a caso, Manuela, no? Ecco, domani ti chiama Frankie High Energy e ti chiede di collaborare con lui, ok? A tutto se accetti. E poi, non lo so, che tipo di composizione gli proporresti, che tematica, che argomento, insomma.
Oh, guarda, negli ultimi, faccio una piccola così pillola degli ultimi concorsi e cose a cui ho partecipato, dove c'è stata una critica da parte dei giudici, però dico in generale, non dico il nome, non dico niente, cioè proprio una cosa generale, il filo rouge, diciamo, del percorso è che dovevi fare musica un po' leggera, in sostanza, no? E io mi ero proposta con qualcosa invece un po' più corposo, e dico ci sta, perché in un periodo tosto bisogna alleggerire, no? Invece secondo me bisogna rendere, cioè chi se non i cantautori o chi scrive, no? Ha il compito di fare il passaparola di alcune cose. Cercando sì di trovare parole leggere per dire delle cose comunque reali, quindi mi piacerebbe affrontare la tematica come appunto quello del lavoro e il lavoro nel mondo dello spettacolo, del settore dello spettacolo, che tuttora è ancora difficile da identificare nel territorio nazionale italiano, insomma si sta cercando di fare qualcosa, però non è ancora cioè se tanti magari anche un po' come me e mamme come me che magari hanno deciso di affrontare la situazione lavorativa spostandosi verso il mondo dello spettacolo e andare altrove proprio perché c'è stata una difficoltà, ecco, e quindi sicuramente cercherei di sensibilizzare con Frankie High Energy questo argomento.
Proprio perché comunque ecco, puoi dire comunque di sentirti proprio libera di esprimerti oggi, o pensi che tutta questa libertà espressiva non ci sia?
Più che altro, allora, personalmente, per chi ha voglia di esprimere, ti parlo proprio dal mio punto di vista molto, molto personale, le pancia. Il tempo, chi ha le cose da dire ma non ha il tempo per farle perché deve gestire il proprio tempo in modi per sopravvivere, e c'è chi ha molto più tempo e riesce a, quindi la libertà di espressione è direttamente proporzionale dalla fatica che ogni persona ci mette nel fare andare verso la direzione della musica, cioè che attualmente è come trainare un carro in salita. E quindi c'è una libertà relativa, ecco, in realtà anche di espressione. Chi vuole andare verso la direzione commerciale sa che di certe cose insomma è difficile parlarne, no? Ed è meglio schivarle e andare verso le cose facili.
Vero.
Esattamente. Senti, Manuela, noi siamo arrivati alla fine di questa breve ma intensa chiacchierata. Adesso noi faremo ascoltare Lasciami Tu, ok? Però vogliamo sapere, prima di abbracciarti, insomma, di augurarti il meglio, vogliamo sapere se c'è qualche novità creativa rispetto a Lasciami Tu e poi a chi vogliamo dedicare Lasciami Tu.
Sicuramente Lasciami Tu è un brano che sensibilizza molto chi ha sofferto, ha affrontato l'abbandono, ok? Però è riuscito ad andare avanti ed è riuscito a rigenerarsi, a rivivere, no? A ritornare up. E lo dedico appunto a tutte le persone che hanno affrontato questa sofferenza, che sì, a volte, molto spesso, è nascosta, è invisibile. Essere alle dipendenze, cioè dipendenza sentimentale è una strana, una strana situazione che ti mette in uno stato dove non sei mai all'altezza, no, di certe cose. E per questo brano ho associato due cose molto semplici. Quando abitavo ancora a Milano, con l'idea che c'era questa mia amica che si era appena lasciata, era una situazione un po' particolare, e dall'altra il fatto, un rientro a casa a notte fondo dove c'erano tutti i mobili, una giungla di mobili lì abbandonati, pronti per essere presi, con su scritto ritiranza. Quindi lo stato dell'abbandono l'ho associato proprio a questi mobili che ormai erano lì, e a volte ci si sente un po' così, come un mobile abbandonato quando ti capita una cosa del genere. E quindi ho associato le due cose per fare questo brano, cercando parole leggerine per affrontare un tema un po' tosto. E il video e la canzone, poi e l'utilizzo dei synth, dice un po' tutto il mio mood per questa canzone.
Sì, sì. Ed è giusto che sia così,
sì,
giusto che sia così, perché appunto dovendo raccontare, no, in maniera intensa quello che tu hai appena detto, appunto non dovevi assolutamente mettere mano per alleggerire, perché non era assolutamente necessario.
Infatti.
E quindi grazie Manuela.
Grazie Manuela.
Noi adesso ci aspettiamo.
Grazie a voi.
Lasciami tu e ti ringraziamo veramente, ti ringraziamo di cuore. E mi raccomando, insomma, continua così ad avere, ecco, veramente di affrontare tutto a muso duro. Grazie Manuela.
Grazie, ciao a tutti, ciao.
Un abbraccio.
Lasciami tu, io il mio senso d'abbandono è più forte di me, tu sai come sono, tu sai come sono. Troverei mille modi per dire andrà meglio, ma sono le quattro, son muro, non dormo, non dormo. Tu non ci sei mai, io che mi metto nei guai. Abbiamo capito, abbiamo riempito un vuoto, adesso è tutto finito. La nostra casa è una favolosa trincea, arredata coi mobili dell'Ikea.
Radio Thor. E state attenti ai fulmini, potreste restare fulminati dalla musica.
Eccoci, parte conclusiva di questo giovedì sera particolare.
Esatto.
Logicamente esatto. Con la presenza dello spirito, il nostro Domenico Mancusi.
Esatto.
E siamo qui sempre cercando di recepire le energie buone, no?
Che proprio così, Pietro.
Siamo partiti con Mauro Masè,
sì?
Poi Manuela Pellegatta.
E adesso
chiudiamo questa serata, ripeto, particolare, ma sempre intenta proprio a voler lasciare, diciamo, energie buone. Che questa è la cosa importante di Radio Thor Italia, di chi fa radio, insomma, io non al di là di tutti, insomma. Andiamo da chi? Adesso andiamo da un'altra persona, dal grande temperamento, dalla grande voglia
esatto.
di realizzare progetti importanti.
Sì, lei è sempre in gioco ed è davvero molto brava attrice e cantante.
Ma non solo, penso che sia anche di più, perché io leggendo
è
andato a spulciare, insomma, tra le tante cose, lei non fa solo attrice, una cantante, insomma, fa anche altro.
A 360 gradi è lei,
Giorgia
Fiori.
Ciao Giorgia,
benvenuta.
Eccoci, ciao, grazie mille, sono molto felice di essere vostra ospite e insomma sono qua e vi ringrazio di aver detto tutte queste belle cose su di me, un intro fantastica.
Grazie a te.
Giorgia, allora partiamo dai 3 anni, no? 3 anni tu suonavi la batteria, invece io suonavo soltanto i campanelli di...
Sì.
Io voglio sapere quindi se quella batteria, che ne so, che cosa ha portato nella tua vita per il fatto di suonare 3 anni la batteria?
Diciamo che quella batteria ad oggi è rimasta la cassa in quattro che poi utilizzo in tutti i miei brani, quindi sicuramente sono nata con il ritmo, quello non posso negarlo. Poi sentivo insomma mio papà che suonava in queste tribute band, insomma con i suoi compagni fino insomma a un'età anche bella avanzata, però io ero felicissima insomma di tutto ciò che faceva rumore, quindi sicuramente nasco un po' con questa batteria nelle orecchie, appunto da 3 anni in avanti ad oggi appunto la batteria è l'anima dei pezzi insomma che mi piace interpretare, quindi assolutamente.
Il fatto che guardavi le fiction, guardavi solo le fiction con tua nonna o anche le soap opera? Se io guardavo tipo anche i ricchi piangono,
questa hai ragione anche tu, sì, no, le soap opera c'erano, però lei era proprio affascinata dalle fiction, quindi è chiaro che i momenti più clou erano proprio quelli davanti a queste, no, telenovelas, chiamiamole così, dove lei appunto non rispondeva al telefono, smetteva di parlare, se aveva qualche dolore se lo tratteneva pur di guardarsi la puntata e insomma io ero lì con lei a fare la stessa cosa.
Senti, restando in tema di anime belle che lasciano il segno, insomma sicuramente tua nonna da lassù sarà felice di averti vista insomma realizzare poi questo che era un tuo sogno naturalmente, Giorgia.
Sì assolutamente, anche perché poi appunto siccome una di queste fiction sua preferita era Beautiful, io poi ho conosciuto proprio il personaggio, uno di quelli che lei preferiva, che era Thor, no? Il primo Thor di Beautiful, che siamo adesso ad oggi amici, quindi per me figurati è stato proprio un regalo dal cielo fatto da lei, mi ho ricambiato.
Ma pensa sì. Questa cosa. Senti Giorgia, tu sei una donna talentuosa, ambiziosa e come dire, tu ti sai mettere in gioco, ami metterti in gioco su più fronti, ecco, cosa non da tutti devo dire, perché credo che sia anche dovuto al fatto che una persona abbia anche grande sicurezza in se stessi, è questo che ti aiuta Giorgia ad avere ecco questa grande abilità proprio nell'esporti, nell'esprimerti liberamente, oppure dipende da qualche altra tua caratteristica?
Allora no, in realtà penso che in questo caso sia un po' il contrario, nel senso io acquisisco sicurezza solo quando lavoro, nel senso solo sul set io acquisisco sicurezza, su un palco mi sento me stessa, libera, cosa che magari nella vita invece viene a mancare, esattamente quindi un po' l'opposto. Io cerco di comunicare attraverso appunto tutto ciò che è in relazione con un pubblico, quindi tutto ciò che provoca una reazione viva, reale, no? da parte dello spettatore, appunto perché questo proprio porta ad acquisire una sicurezza d'animo che poi ti porta ad acquisire una sorta di spontaneità, perché anch'io non sono una ragazza che costruisce prima le cose, che ama gli artefici e niente, quindi proprio anche l'andare a braccio mi appartiene molto, quindi apprezzo anche questa vostra modalità di intervista che mi rispecchia molto, e quindi diciamo che cioè quello che mi fa acquisire appunto questa sorta di sicurezza è proprio la passione vera e propria che c'è nel rischiare tutto per vivere di questo.
Allora, quando ti arriva una sceneggiatura, un copione, voglio sapere com'è la tua scelta, la fai di pancia, come la fai in maniera razionale, come avviene la tua scelta?
No, grazie della domanda. Allora, io sicuramente sono una di quelle attrici di pancia, sì, odio la memoria, nel senso che per me è importante che uno capisca qual è il senso, qual è l'obiettivo della scena, qual è il messaggio, e poi sono di quelle che se non ti dice la frase esattamente come è scritta, con le virgole e i se o i ma spostati, insomma non me ne frega niente, l'importante è che arrivi verità, e quindi diciamo che mi piace più essere dentro la parte che mi viene attribuita piuttosto che l'imparare a memoria delle righe che probabilmente non darebbero naturalezza al mio parlato, ecco, quello sì. Quindi di tecnico, cioè di anche qui di preparato c'è poco, nel senso mi piace più capire sul momento come verrà fuori, quello sì.
Ecco, e se restando sempre nel tema, Giorgia, della recitazione, ecco, la tua carriera è iniziata nel 2014 quando hai debuttato come figurazione speciale nel film Mio Papà di Giulio
Cade. Sì, è vero.
Essere stata coprotagonista di tanti cortometraggi, webserie, film. Ecco, la domanda è questa: cosa hai scoperto di più di Giorgia Fiori proprio grazie alla recitazione, e quanti aspetti che magari non conoscevi di te sono venuti fuori?
Beh, allora, bellissima domanda. Diciamo che allora io ho iniziato nel 2014 con una piccola figurazione, poi stavo già chiaramente in piena fase di studio di recitazione. Poi nella mia vita c'è stato un periodo, chiamiamolo così, un momento in cui sono, insomma, ho avuto dei problemi di salute molto gravi. E devo dire che io sono veramente grata alla recitazione, perché mi ha permesso sia di non cadere in depressione, sia di avere una gestione emotiva, una gestione proprio delle sensazioni, un saper anche trasformare tutto ciò che acquisivo di negativo, no? Che comunque stavo vivendo di negativo, in qualcosa di estremamente vitale e prezioso per quello che poteva richiedere l'interpretazione di una scena, che io ho fatto proprio tesoro di questo mestiere per gestire delle parti emotive di me che magari avevo anche nascoste, insomma, con cose che poi tramite i vari traumi uno riesce a ripercorrere nella fase della preparazione, e che poi mi hanno permesso di raggiungere degli obiettivi molto importanti nei vari lavori che ho sostenuto, e quindi devo dire che mi sono scoperta molto nel profondo grazie alla recitazione, perché comunque c'è tanto di psicologico dentro. Dopotutto l'attore si dice che è un mestiere molto rischioso, perché mette a nudo davvero il suo io, no? E quindi psicologicamente è molto pesante, ecco, uno pensa che sia un lavoro fatto prettamente di divertimento, tu vai sul set, ti fai la tua ripresa, e invece no, credo che la preparazione emotiva sia quella più importante in assoluto, e quindi sì, nella vita aiuta moltissimo.
Bene. Senti, domani ti arriva questa proposta, due proposte. C'è un copione, insomma, di un regista indipendente, insomma, con tutti attori emergenti, e tu sarai la protagonista, e poi c'è un copione in cui c'è Anna Magnani e tu sei la coprotagonista insieme a Anna Magnani, ma non dovrai dire nemmeno una parola. Che cosa accetti?
A parte chiederei di spostare le date di uno o di un altro, perché effettivamente sì, sono due esperienze immancabili, anche perché una delle due si sta per verificare adesso, insomma, a breve, a settembre. La prima che mi hai detto, nel senso che sarò coprotagonista in un film indipendente importante con tanti personaggi dove io sono la protagonista femminile, e poi ci sarà quello maschile. Sì, e poi ovviamente vi terrò aggiornati. Però ecco, è chiaro che cioè, mi piacerebbe moltissimo affiancare uno di questi personaggi iconici, anche perché tipo la Magnani è stata davvero un esempio, quindi l'affiancare un grande professionista così, che poi è proprio un esempio di spontaneità, sarebbe un grandissimo regalo e non sarebbe rilevante insomma la mia performance in quel caso, quindi sarebbero credo preziose entrambe le opportunità, perché in una hai tanto da imparare, nell'altra hai una grande tua responsabilità di riuscita poi del lavoro, quindi sì, penso che per un attore siano importanti entrambe.
Ecco. Senti Giorgio, insomma tu voglio dire, il mondo del cinema sembra essere, insomma, da quello che ci stai raccontando un po' una tua priorità probabilmente, no? Ecco, però vedo che anche a livello musicale insomma non sei da meno, perché la musica comunque pare essere una parte importante della tua vita. Ecco, ma qual è il settore attraverso cui, la modalità probabilmente, meglio dire ancora, attraverso cui tu riesci meglio a comunicare te stessa, la musica o il cinema?
Allora, diciamo che appunto sono due modi di comunicare con la gente in modo assolutamente vero, no? E, diciamo che poi la musica forse va a colpire quelle che sono le parti più intime di noi, perché comunque sono parole che dobbiamo scrivere noi e non ci vengono attribuite da qualcun altro, a meno che uno non fa l'interprete o presta la voce però per chi è cantautore è importante appunto, come chi scrive poesie, no? Una cosa molto intima che spesso poi non riesce neanche a pubblicare. Infatti io ho iniziato a scrivere i miei primi pezzi nel 2016, ma ho deciso di pubblicare il primo l'anno scorso, quindi comunque c'è stato un percorso di cioè, c'è stata una metamorfosi praticamente, dove poi ho capito che effettivamente era bello condividerlo, però insomma ci sono dei passaggi che poi bisogna fare con se stessi. Per quanto riguarda invece la recitazione, è chiaro che spesso uno si trova a dover interpretare un copione, quindi è un modo di trasmettere la tua versione di un fatto, cioè il modo di trasmettere la tua caratteristica verso una cosa che comunque è già stata pensata, quindi tu puoi essere, no, rendere particolare qualcosa che però già esiste, mentre invece nella musica lo vai a creare da zero. Quindi poi è chiaro che ognuno può scrivere il suo monologo eccetera, però penso che musica e cinema in qualche modo coesistano, perché alla fine abbiamo tanti film, noi li dichiariamo delle poesie, cioè tanti film noi ci ricordiamo magari anche solo le colonne sonore, quindi credo che il cinema non potrebbe esistere senza la giusta colonna sonora sotto, e come un cantante non avrebbe modo di esistere se non volesse trasmettere qualcosa che sia alla portata di tutti, quindi vanno proprio insieme queste cose, credo. Ecco perché ad oggi, se uno mi chiede se voglio fare l'attrice o la cantante, non mi piace settorializzare la risposta, perché sono due discipline che si completano.
Senti, ma tu come cantante ti fai chiamare, mi sembra, Gladia, come ti fai chiamare?
Gladia, sì, Gladia, perché appunto vi dicevo che quando ho avuto questo momento, insomma, molto difficile della mia vita, ho lottato contro la morte a tutti gli effetti, perché è un po' quello che fa il gladiatore, no? E quindi, essendo anche il mio film preferito, oltretutto ho detto prendiamo questo nome come ispirazione, infatti in realtà era il nome dato a una sceneggiatura che è ancora, insomma, in fase di costruzione di un film che mi piacerebbe realizzare almeno come apice nella vita, però ho deciso di utilizzarlo anche nel momento di iscrizione appunto ai concorsi musicali, perché effettivamente il personaggio mi rappresenta, insomma, quindi ho deciso di utilizzarlo anche nella musica.
Senti, ma visto che Gladia, quindi tu alla frase scatenate l'inferno, oppure fermi tutti, troviamo un punto d'incontro, che cosa scegli?
In realtà ne scelgo un'altra che dice: a nessuno capita mai qualcosa che non sia in grado di sopportare.
È anche lì, brava Giorgia, brava. Piace anche a noi questa opzione. Cosa. La terza opzione.
La terza opzione, sì. Esatto, sì.
Quest'anno dal Festival di Sanremo, insomma, ti hanno scelta come rappresentante della musica dance in Italia, la prima edizione del contest Casa Sanremo The Club, dopo il successo proprio dell'uscita del primo inedito Apatia, quando ti hanno chiamata? Che cosa?
Hai pensato subito a uno scherzo?
Sì, no, io ho detto ma cos'è? Cioè sarà, che ne so, uno di quei concorsi per buffoni, no? Ho detto, sai, uno tipo le sagre di paese, che tu dici, vabbè, sì, utilizzi Sanremo, sarà un'altra cosa. No, no, invece no, era proprio il contest ufficiale, la prima edizione di Casa Sanremo The Club, dedicato prettamente alla musica club, ed effettivamente era tutto vero, ufficiale, anche se poi non si è visto da casa perché ci sono stati problemi con i palinsesti, perché quest'anno, essendo la prima edizione, essendoci ancora problemi di Covid, ci sono stati degli sguidi. Infatti è stata dichiarata un'edizione zero, quindi non c'è stato un vero e proprio vincitore, però essere lì l'unica, cioè nel senso, eravamo solamente tre donne in mezzo a 30 DJ così poi internazionali, insomma, io ho detto, ma cacchio, che sta succedendo qui? Poi oltretutto io ero nella serata più importante, perché era quella della finale del festival, quindi insomma, grande suspense, grande responsabilità, ed effettivamente poi è andata, nel senso che nonostante ci siano stati dei problemi tecnici, comunque abbiamo portato a casa il risultato, è stato molto apprezzato da tutti, tanto che hanno chiesto già l'anno prossimo di avere un bis, no, di questo contest. E quindi diciamo che per me è stato un anno davvero fortunato, perché sono stata prima a Venezia come attrice, sì, poi a Sanremo come cantante, credo che aver fatto proprio una doppietta indimenticabile.
Come dire, dopo il tunnel si vede sempre la luce, cara.
Esatto, Giorgia, esatto, ed è vero. Sì,
di sofferenza, sì, devi arrivare per forza qualcosa di bello. Bellissimo. Perché altrimenti la vita poi...
Senti, Giorgia, voglio ritornare un attimo al discorso della maschera, no, dell'attore. Tutti gli attori dicono che effettivamente le vere maschere non le abbiamo su quel palco, ma si hanno nella vita. Tu, sì, confermi questo o vuoi ribaltare questa visione?
No, io mi sento, guarda, in realtà di confermarla, perché poi appunto la sensazione di libertà che si ha quando si è su un set, vuoi che magari stai interpretando un altro che non sei tu, vuoi che magari ti trovi ad avere una parte che in realtà invece coincide proprio con la tua persona, ma sai che stai dietro a una realtà virtuale. Diciamo che è molto, cioè, il senso di sentirti te stesso è molto più amplificato quando sei su un set che quando sei sì nella vita, dove praticamente ti ritrovi ad essere, no, a volte proprio una muraglia per proteggerti da quelli che sono gli attacchi di personaggi, che vuoi per invidia o insomma per altri tipi di frustrazioni, insomma, poi ti attaccano, no, tutta la loro negatività, e poi comunque qui nella società di oggi devi essere uno squalo sempre a passo coi tempi, cioè non puoi permetterti spesso di essere te così nudo come sei, e invece nella recitazione è richiesto, quindi sì, mi sento praticamente di confermare questa cosa, anche se tipo a me non piace avere, cioè, considerare di avere delle maschere, nel senso che è bello poter trovare anche quell'ambiente, oppure quella, insomma, quella tua cerchia di persone che frequenti, con cui davvero ti senti libera come se fossi a lavoro, e quindi credo che ognuno di noi debba ricercare questo tipo di situazione, insomma, per sentirsi bene con se stessi.
Giorgio, ma
grandi verità.
Hai mai pensato di passare alla regia? No? Perché siccome così, se c'è un ruolo, anche per senza parlare, insomma.
Scrittura Pietro, per favore, Giorgia, nel caso, okay? Devi fare tutto, anche solo seduto.
No, io sono seduto. Basta fare una scena.
Solo seduto.
No, certo, no, in realtà è una cosa che mi interessa moltissimo, e sono a un certo punto della mia vita volevo fare un corso di regia, poi vuoi che costano un sacco di soldi, purtroppo non sono alla portata di tutti, però sì, è una cosa che mi affascina moltissimo, infatti adesso abbiamo scritto un cortometraggio da zero, quindi una storia insomma creata a più mani, dove poi ci sarà tutta la fase di realizzazione che curerò dall'inizio alla fine, quindi comunque dalla scelta del regista agli attori eccetera, comunque è un'idea che è nata in casa con un'altra persona che si chiama Francesco, che poverino ha una pazienza infinita, e quindi saremo noi appunto dall'inizio alla fine proprio a vedere tutto l'iter di costruzione di un progetto, anche se più corto rispetto a un film, però comunque le attività di produzione sono tutte identiche, perché richiedono lo stesso tipo di fatica e di scelta appunto accurata di quello che poi uno vuole raccontare con le immagini. Quindi il regista deve essere davvero uno che la pensi, no, nel modo giusto rispetto alla storia, quindì bella responsabilità.
Vedi il continuo mettersi in gioco, che
siamo lì,
coerenza
totale.
Giorgia, noi siamo arrivati alla fine di questa nostra chiacchierata, sì. Però adesso per salutarti, per abbracciarti, sembra giusto mandare un brano, un tuo brano, no?
Certo, volentieri, sì, poi mi fate sapere se vi piace, però.
Certo, Giorgio, daremo le nostre recensioni.
Io già l'ho ascoltato in anticipo, che già avevo concordato insieme, insomma.
Certo, sì. Grazie, poi mi fate sapere.
Però, a questo brano Ego Insta, se non mi sbaglio.
Sì.
Voglio sapere, prima di tutto, se c'è qualche curiosità creativa rispetto alla canzone, poi a chi vogliamo dedicare questa canzone, che poi diventa un po' la sigla di questo giovedì sera di L'altro sono io su Radio Torre.
Prego, Giorgio.
È vero, no, appunto, L'altro sono io, che poi ci sta proprio preciso, perché diciamo che noi dietro i social diventiamo altri, no? Quindi effettivamente ci sta, infatti è dedicato proprio a, cioè ho pensato un po', sai, alla canzone della Carrà, quando dice trova un altro più bello che problemi non ha, perché praticamente appunto parla questa storia di questa ragazza che insomma vorrebbe che il fidanzato la portasse fuori, no, ad uscire, a ritornare a vivere la vita vera dopo essere stati chiusi in casa 2 anni. E lui invece preferisce continuare a vivere dietro al cellulare, quindi con le chat, con le storie pubblicate sui social, e quindi giustamente la ragazza prima o poi se ne troverà un altro, ecco, perché andrà da sola a queste feste. Ed è un po' quello che succede nella società. L'ho proprio pensato guardando e osservando gli atteggiamenti delle coppie di ragazzi molto molto giovani, quindi insomma è molto attuale, quindi dedico questa canzone a tutte quelle ragazze che insomma è il caso che cambiano fidanzato.
il famoso volta pagina, che alle volte insomma
ma sì perché è bello vivere la vita vera. Sì.
E noi invece ti ringraziamo, Giorgia. Grazie, veramente, Giorgia. E ti auguriamo di mantenere lo spirito di Gladia, veramente, lo auguriamo.
Grazie mille, siete davvero pazzeschi, vi ringrazio.
Grazie Giorgia, sei tu fortissima, mi raccomando, mantieni sempre in bocca al lupo per tutto, eh?
Sì,
grazie, e poi ci risentiremo più avanti.
Senz'altro.
Questo il nostro è un arrivederci, quando ci saranno progetti, quando diciamo ci dovrai dare logicamente i ruoli per quando diventerai regista.
Ci aspettiamo.
Va bene.
Salutiamo veramente Giorgia, ma diciamo che salutando lei salutiamo anche tutti i radioascoltatori.
Esatto, siamo in
conclusione. Mandiamo il prossimo.
Esattamente,
quindi
Pietro.
Sempre qui dalle su Radio Torre Italia,
dalle ore 21 circa.
E sempre insomma con la voglia di trasmettere energie
positive.
Buone,
Pietro,
sempre
al cuore, all'animo e alla mente. Grazie ancora.
Grazie
mille a voi. Ciao
Giorgia, un abbraccio.
Ciao
a tutti, a giovedì prossimo.
Sì.
Vodka, pesca, due sciottini, tra stasera. picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Celebrate flowers of yellow and green, flower wrinkles in your head. Look for the girl with the sun in her eyes and she's gone. Lucy in the sky with diamonds. Eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. With plasticine pauses, with looking glass eyes. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes.
We used to. much for the things that she loves. I'm fixing a hole where the rain gets in and stops my mind from wandering where it will go. I'm filling the cracks that ran through the door and kept my mind from wandering where it will go.
Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins, silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching her handkerchief. Quietly turning the back door key, stepping outside, she is free.
We gave her most of our lives,
is leaving,
sacrificed most of our lives. We gave her everything money could buy.
Bye.
snores as his wife gets into a dressing gown. Picks up the letter that's lying there, standing alone at the top of the stairs. She breaks down and cries to her husband, "Daddy, our baby's gone. Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me?
She, we never thought of ourselves. Never a thought for ourselves. We struggle hard all our lives to get by.
She's leaving home after living alone for so many. At 9 o'clock she is far away, waiting to keep the appointment she made, meeting a man from the motor trade.
Gee, what did we do that was wrong?
postcard, drop me a line, stating point of view. Indicate precisely what you mean to say. You're sincerely wasting away. Give me your answer, fill in a form, mine forevermore. Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64?
Just don't. but now you're in gear. Go to a show, you hope she goes. I've got nothing to say, but it's okay.
Good morning, good morning.
went into a dream.